va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Per il nostro incontro settimanale, e quest'oggi siamo alla vigilia della grande festa dell'Assunta. Il 15 agosto viene chiamato Ferragosto, ma noi cristiani, per noi cristiani è soprattutto la festa dell'Assunta, un grande mistero che è stato definito dalla Chiesa nel 1950 come dogma di fede. Maria assunta in cielo. Sono quattro i dogmi che la Chiesa, cioè verità da credere, che la Chiesa ci ha donato su Maria. Nel corso dei secoli, ecco, la Chiesa si è pronunciata in modo preciso e ha definito alcuni dogmi a proposito della Madonna. Sono definizioni del Magistero alle quali noi cattolici siamo tenuti a credere. Un dogma è una dottrina nella quale la Chiesa propone in maniera definitiva una verità rivelata in una forma che obbliga il popolo cristiano nella sua totalità, in modo che la sua negazione è respinta come un'eresia e stigmatizzata come un anatema. Ecco, potremmo paragonare i dogmi a una sosta che la Chiesa compie nel suo cammino. I concili o il Papa guardano la verità trasmessa dalla Bibbia e ne presentano alcune insegnando la propria autorità per porre fine a una controversia o in ragione della loro importanza nella vita dei fedeli. Essi sono vincolanti e irreformabili, ma il senso originale del dogma deve essere di nuovo compreso nel contesto di un'altra cultura. E nel corso dei secoli il Magistero ha definito quattro dogmi mariani, due nel primo millennio, Maria Madre della Chiesa e Maria Semprevergine, e due nel secondo millennio, Maria Immacolata, 1854, e Maria Assunta in Cielo, 1950. I primi due, Maria Madre di Dio e Maria Semprevergine, hanno carattere cristologico in quanto collegati con la formulazione dogmatica della fede in Cristo, vero uomo e vero Dio, contro le insorgenti eresie. I due cosiddetti nuovi dogmi, l'Immacolata Concezione e Maria Assunta in Cielo, considerano la figura morale di Maria e assumono un significato antropologico ed ecclesiale. Questi due ultimi dogmi appaiono come un atto di culto, in quanto non sorgono per dirimere delle controversie, come è stato nei primi due dogmi, ma per esprimere una realtà celebrata nel culto della Chiesa, già celebrata nel culto della Chiesa. Ci fermiamo sull'ultimo dogma che la Chiesa ci ha donato ed è nel 1950 il dogma della Assunta, della Madonna assunta in cielo con il proprio corpo. È la festa che noi celebriamo domani. C'è sempre stata una richiesta, diciamo, un'interrogazione alla Chiesa. La Vergine Maria è morta o è stata assunta in cielo? Abituati a vedere l'immagine della Vergine Maria che sale in cielo, accompagnata dagli angeli, come l'ha raffigurata Tiziano nella chiesa a Venezia, stentiamo a far passare la Madre di Dio dalle strettoie della morte. Quindi ci chiediamo, ma anche la Madonna è morta? Se contempliamo le icone bizantine e anche le tavole di Duccio di Boninsegna, ci accorgiamo subito che esse presentano Maria non già ascendente al cielo, accompagnata dagli angeli, ma stesa sul suo letto di morte, mentre Gesù accoglie fra le sue braccia l'anima di lei sotto forma di fanciulla bianco vestita. In realtà la Bibbia offre quattro schemi o modelli circa la fine terrena dei giusti e applicabili a Maria. Il primo modello è quello dello Sheol, secondo cui i morti scendono nel mondo sotterraneo, fatto di silenzio e di oblio. Il secondo modello è del rapimento o assunzione al mondo divino senza passare per la morte, come si racconta di Enoch e di Elia. Terzo modello dell'innalzamento, per cui i servi fedeli di Dio dopo la morte vengono introdotti nell'immortalità beata. Quarto modello, ultimo che prendiamo in considerazione, è della risurrezione, secondo cui i giusti dopo la morte e alla fine dei tempi risuscitano con i loro corpi a vita eterna. Al di là di questi vari modi, Paolo presenta il paradiso come il luogo cristologico, dimorare con Cristo. In pratica, nella tradizione cristiana sono stati applicati alla madre di Gesù tutti quei quattro schemi secondo cui ella è morta ma per poi risorta e assunta alla gloria senza morire, è stata trasferita in paradiso. Diciamo che questa ultima ipotesi, sostenuta nel XX secolo da Roschini e altri, trova esigue testimonianze nella tradizione ecclesiale, di cui la più antica è costituita dal seguente passo di Timoteo di Gerusalemme: la Vergine fino al presente resta immortale per mezzo di colui che, assumendola con sé, la portò nella dimora celeste. Verosimilmente, per rispetto verso questa opinione, Pio XII evitò di includere la morte di Maria nella definizione dogmatica dell'assunzione. Pio XII l'ha formulata così: l'Immacolata Vergine, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste con il suo corpo e con la sua anima. Giovanni Paolo II si schiera decisamente per la tradizione costante, sia dell'Oriente che dell'Occidente cristiano, che vede nella morte di Maria la sua introduzione alla gloria celeste. C'è anche un testo apocrifo, una delle prime testimonianze a favore della fine devota di Maria si trovano nei libri apocrifi, risalenti a un certo Lucio del II secolo, secondo cui Maria riceve l'annuncio della sua morte imminente da parte del grande angelo Gesù. Giungono gli apostoli dai luoghi della missione, gli ebrei turbano i funerali di Maria, ma la sua anima è presa dal Signore che affida a Michele e dopo 3 giorni anche il suo corpo è stato assunto dagli angeli nel paradiso terrestre. Questi elementi si trovano sviluppati in edizioni successive di questi libri apocrifi, in alcune omelie tardive dei padri. In particolare alcuni padri della Chiesa, come Modesto di Gerusalemme e Giovanni Damasco, avvertono la convenienza, anzi la necessità, che la madre seguisse la sorte del figlio, passando dall'esperienza della morte a quella della risurrezione. Giovanni Paolo II può concludere che per essere partecipe della risurrezione di Cristo, Maria doveva condividere anzitutto la morte. Si può dire che il passaggio da questa all'altra vita fu per Maria una maturazione della grazia nella gloria, così che mai, come in questo caso, la morte poté essere concepita come una dormizione. Questo Papa Giovanni Paolo II, nell'udienza generale del 26 giugno del 1997. È quindi legittimo parlare della morte e dei funerali di Maria e sentirla vicina in quell'ora suprema, e poiché morì nell'amore a causa dell'amore e per amore, San Francesco di Sales dice che ella offre un esempio altissimo in cui ogni fedele cercherà di ispirarsi. Possiamo concludere che il dogma dell'assunzione di Maria assunta in cielo col proprio corpo, sempre seguendo una catechesi di Giovanni Paolo II sull'epilogo della vita terrena di Maria, ripercorrendo gli insegnamenti dei padri della Chiesa, possiamo dire che il dogma dell'assunzione non nega il fatto che la Madonna morì. La Chiesa nel corso dei secoli si è pronunciata in modo preciso e ha definito alcuni dogmi a proposito della Madonna, come ho già accennato. Sono definizioni del Magistero alle quali noi cattolici siamo tenuti a credere. Circa la conclusione, alcuni punti, circa la conclusione della vita terrena di Maria, il Concilio riprende i termini della bolla di definizione della dogma dell'assunta, affermando: l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in corpo e anima. Così, nella Lumen Gentium, nel numero 59. Con questa formula, la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, seguendo il mio venerato predecessore Pio XII, non si pronuncia sulla questione della morte di Maria. Tuttavia, non intese negare il fatto della morte, ma soltanto non giudicò opportuno affermare solennemente come verità di fede che doveva essere ammessa da tutti i credenti, la morte della Madre di Dio. Alcuni teologi in verità hanno sostenuto l'esenzione della Vergine dalla morte e il suo passaggio diretto dalla vita terrena alla gloria celeste. Una seconda sottolineatura. È possibile che Maria di Nazaret abbia sperimentato nella sua carne il dramma della morte, ci chiediamo? Riflettendo sul destino di Maria e sul suo rapporto col Divin Figlio, sembra legittimo rispondere affermativamente. Dal momento che Cristo è morto, sarebbe difficile sostenere il contrario per Maria. Una terza precisazione. Alla domanda: è vero che nella rivelazione la morte è presentata come castigo del peccato? Certo, Tuttavia il fatto che la Chiesa proclami Maria liberata dal peccato originale per singolare privilegio divino non porta a concludere che ella abbia ricevuto anche l'immortalità corporale. La madre non è superiore al figlio che ha assunto la morte, dandole nuovo significato e trasformandola in strumento di salvezza, la morte come passaggio. Coinvolta nell'opera redentrice associata all'offerta salvatrice di Cristo, Maria ha potuto condividere la sofferenza, l'umiliazione e la morte in vista della redenzione dell'umanità. Una quarta sottolineatura che farei, il Nuovo Testamento non fornisce alcuna notizia sulle circostanze della morte di Maria. Questo silenzio induce a supporre che essa sia avvenuta normalmente, senza alcun particolare segno di menzione, particolare segno di degno di menzione. Se così non fosse stato, come avrebbe potuto la notizia restare nascosta ai contemporanei e non giungere in qualche modo fino a noi, ci chiediamo? Quanto alle cause della morte di Maria, non sembrano fondate le opinioni che vorrebbero escludere per lei cause naturali. Più importante è la ricerca dell'atteggiamento spirituale della Vergine al momento della sua dipartita da questo mondo. Qualunque sia stato il fatto organico e biologico che causò, sotto l'aspetto fisico, la cessazione della vita del corpo di Maria, si può dire che il passaggio da questa all'altra vita fu per Maria una maturazione della grazia nella gloria, così che mai, come in quel caso, la morte poté essere concepita come una dormizione o come un passaggio. L'ultima sottolineatura, alla fine della sua esistenza terrena, Maria avrà sperimentato, come Paolo e più di lui, il desiderio di essere sciolta dal corpo per essere con Cristo per sempre. L'esperienza della morte ha arricchito la persona della Vergine, passando per la comune sorte degli uomini, ella è in grado di esercitare con più efficacia la sua maternità spirituale verso coloro che giungono all'ora suprema della vita. Vorrei sottolineare, prima di passare a qualche bellissima preghiera alla Madonna, vorrei sottolineare come gli ultimi due dogmi dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria sono intimamente legati fra loro. Se ci chiediamo cosa sono e quale significato hanno i dogmi dell'Immacolata Concezione dell'Assunzione di Maria in cielo col proprio corpo, possiamo dire che sono intimamente legati perché proclamano la gloria di Cristo Redentore e la santità di Maria. L'Immacolata Concezione, che si celebra l'8 dicembre, si riferisce a Maria non nel senso che sia stata concepita per intervento divino, ma perché fin dalla sua origine è stata completamente estranea al peccato, dunque preservata dal peccato originale. La persona scelta per accogliere in essa il Figlio di Dio fu per una grazia e un favore singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù, preservata da qualsiasi macchia di peccato originale, come si evince in modo chiaro dalla bolla Ineffabilis Deus di Pio IX, l'8 dicembre 1854, nel dogma dell'Immacolata Concezione. Invece nel dogma dell'Assunzione, che è molto più recente, è stato proclamato da Pio XII il 1 novembre del 1950, l'indicazione di celebrare la festa al 15 agosto. In questo dogma si afferma che Maria Immacolata, madre sempre vergine di Dio, alla fine della sua vita terrestre è stata assunta in anima e corpo alla gloria celeste. Mentre i testi sacri non parlano della sorte di Maria, il Vangelo non parla della morte di Maria, in questo dogma dell'assunzione si fa dunque luce sulla sua risalita presso Dio con la sua realtà materiale e spirituale. A queste due verità di fede è inutile ricordare un altro dei tre episodi fondamentali della vita della Madonna, è quello dell'Annunciazione, in cui festa si celebra il 25 marzo, e che ricorda l'episodio in cui l'annuncio dell'angelo disse: ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Possiamo dire che tutti i dogmi che riguardano la Madonna, come ho già accennato, il dogma di Maria Madre di Dio, il dogma della verginità di Maria, il dogma dell'Immacolata Concezione, il dogma dell'assunzione di Maria in cielo col suo corpo, e possiamo dire che sono intimamente legati fra loro, sono verità di fede che ci permettono così di cogliere il cammino che noi stiamo facendo. In Maria questo cammino è stato fatto in un istante, l'istante dell'Annunciazione, in cui è stata definita colei che senza macchia ha ricevuto questa chiamata ad essere madre di Dio, e la sua nascita è stata una nascita senza toccare, sperimentare il minimo peccato, e infine ecco questa storia di Maria che per grazia è stata assunta in cielo con il suo corpo. Dicevo che possiamo cogliere in questi dogmi un po' quello che sarà la nostra storia. Ciascuno di noi è stato inserito in Cristo attraverso il battesimo, partecipe quindi della vita divina. E diventa senza peccato dopo un cammino penitenziale. Il Cardinal Martini diceva: quando il Signore ci abbraccerà, ci renderà immacolati come Maria. Quindi l'Immacolata Concezione dice quale sarà il nostro destino, essere anche noi immacolati nella relazione profonda con Dio. E infine possiamo cogliere anche questa assunzione di Maria in cielo col suo corpo, possiamo pensare che sarà così anche per noi un domani, anche noi saremo assunti in cielo. Noi, certamente come è stata per Maria, anche se per Maria la chiamano la dormizione, noi dopo il mistero della morte. E allora è bello, pensavo di terminare con una preghiera che dice il viaggio di Maria e dice il nostro viaggio, la vita come cammino verso Dio. Siamo usciti da Lui, stiamo ritornando a Lui. E la prima che è arrivata Lui, ed è la festa di domani, è la Madonna che è arrivata al Padre attraverso una grazia con il suo corpo, il suo spirito. Vorrei leggere rileggendo una preghiera del teologo e scrittore sensibilissimo a Maria, come è stato Don Tonino Bello, che è in cammino verso la beatificazione. Mi rende tanto gioioso quando penso che è in cammino verso questa proclamazione che la Chiesa farà. una bellissima preghiera, Maria, nostra compagna di viaggio. Ho detto che i dogmi di Maria sono delle tappe che noi stiamo facendo e che faremo. E allora ecco la preghiera. Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, la speranza del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di fare credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani e preservaci dalla tentazione di blindarli con furbizia di sterili parole, consapevoli che sono solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno capaci, disposti ancora a lasciarsi sedurre. Lasciaci, o Maria, Vergine del mattino, lasciaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale molto di più che piangere sulle foglie che cadono. E Maria, Vergine del mattino, infondaci la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Santa Maria, Vergine del meriggio, donaci l'ebbrezza della luce. Stiamo fin troppo sperimentando lo spegnersi delle nostre lanterne, il declinare delle ideologie di potenza, l'allungarsi delle ombre crepuscolari sugli augusti sentieri della terra. Per non sentire la nostalgia del sole meridiano, strappaci dalla desolazione dello smarrimento e ispiraci l'umiltà della ricerca. Abbevera la nostra arsura di grazia nel cavo della tua mano. Riportaci alla fede che un'altra madre, povera e buona come te, ci ha trasmesso quando eravamo bambini e che forse un giorno abbiamo in parte svenduto per una miserabile porzione di lenticchie. Tu, mendicante dello spirito, riempi le nostre anfore di olio destinate a bruciare dinanzi a Dio. Ne abbiamo già fatto ardire troppo davanti agli idoli del deserto. Facci capaci di abbandoni sovrumani, di fede, e anche quando assume accenti di denuncia profetica, non ci renda arroganti o presuntuosi, ma ci dona il gaudio della tolleranza e della comprensione, soprattutto se liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento, sia pubbliche che private. Santa Maria, Vergine della sera, madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa e ci assipora la gioia di sentirci accolti da qualcuno e si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri. Facci il regalo della comunione, o Maria, Vergine della sera. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, che non sembra estranea neanch'essa alle lusinghe della frammentazione, del parrocchialismo e della chiusura nei perimetri segnati dall'ombra del campanile. Te lo chiediamo per le nostre famiglie, perché il dialogo, l'amore crocifisso e la fruizione serena degli affetti domestici le rendano luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. Te lo chiediamo, Santa Maria Vergine della Sera, te lo chiediamo per tutti noi, perché te lo chiediamo per le nostre famiglie, te lo chiediamo per tutti noi, perché lontane dalle scomuniche dell'egoismo e dell'isolamento, possiamo sempre stare dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e muore. Te lo chiediamo anche per il mondo intero, Santa Maria Vergine della Sera, perché la solidarietà fra i popoli non sia vissuta più come uno dei tanti impegni morali, ma venga riscoperta come l'unico imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza. La solidarietà fra i popoli. E i poveri possano così assidersi con pari dignità alla mensa di tutti, e la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. Ti preghiamo anche, Santa Maria, Vergine della Notte, implorandoti di starci vicino quando incombe il dolore e irrompe la prova e sibila il vento della disperazione e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni o il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre nell'ora del nostro calvario, tu che hai sperimentato l'eclissi del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, o Maria Vergine della Notte, ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu, Vergine dell'Avvento, stai aspettando la luce, le sorgenti del pianto, non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi, ci sussurrerai che anche tu, Vergine dell'Avvento, stai aspettando la luce, le sorgenti del pianto si dissecheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Amen. Ecco questa bellissima preghiera di Don Tonino Bello, Maria, donna dei nostri giorni, ci possa accompagnare in un cammino che lei ha già fatto e che noi stiamo facendo in questa vigilia della festa dell'Assunzione. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.